la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti prendiamo la linea dalla redazione per la newsline che apriamo, puntata di mercoledì 27 novembre, puntata ricca e articolata perché il mercoledì abbiamo trasmissione di servizio, dillo a Controradio, dunque con la vostra partecipazione, le vostre segnalazioni e la nostra ricerca nell'arco della settimana per darvi risposte, dillo a Controradio, @controradio.it è la mail che potete usare tutti i giorni scrivendoci e noi prendiamo in carico le vostre segnalazioni oppure chiamandoci in diretta dalle 8:40 alle 9 del mercoledì in questi 20 minuti di trasmissione allo 055 739 9933, e quindi sentendo la vostra voce in diretta oppure il numero WhatsApp lo conoscete ma ve lo ridiamo, è il 342 81 04 111, per mandarci segnalazioni brevi, circostanziate, specifiche, perché più sono sintetiche e però vanno al centro del problema, più noi riusciamo poi a capire anche a chi rivolgerci nell'arco della settimana per il mercoledì dopo potervi rispondere. Ma andiamo all'AMMA con Giulio Betti quest'oggi per le previsioni del tempo per le prossime ore. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Sarà una giornata all'insegna della nuvolosità irregolare con qualche pioggia che interesserà anche la provincia di Firenze. Si tratta in realtà di fenomeni non particolarmente importanti, però giornata diciamo autunnale ma molto mite in realtà da un punto di vista termico, perché le temperature si mantengono molto al di sopra delle medie. Stamani valori quasi ovunque al di sopra dei 10 gradi, minime appunto molto elevate. Nel pomeriggio schiarite a partire dai settori nord della provincia di Firenze, ultime piogge che interesseranno le zone più orientali della regione, in un contesto termico che si manterrà comunque mite, sebbene le temperature massime diminuiranno leggermente. In città andremo intorno ai 15-16 gradi. Per domani giovedì, nuvolosità mattutina a tratti consistente, si tratterà di nubi di tipo basso che non porteranno piogge. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, in serata nuovo aumento della nuvolosità, venti occidentali a tratti moderati, temperature minime e massime in lieve diminuzione ma ancora su valori al di sopra delle medie del periodo. È tutto.
Grazie, grazie a Betti, grazie a Lama per queste sintetiche ma molto particolareggiate previsioni del tempo e temperature aumentate, lo stiamo già percependo rispetto insomma a quelle che sono state le temperature del fine settimana, che vi hanno accolto nei gelidi corridoi di Controradio nella radio aperta di sabato, ma caldissimi dal punto di vista della temperatura della partecipazione, perché vi abbiamo aspettato per il rinnovo della tessera del Controradio Club e per sottoscriverla, per diventare soci anche per la prima volta. Vi aspettiamo ancora nei nostri studi, gli uffici sono sempre aperti, ci saranno altre occasioni anche di radio aperta nel fine settimana, ma controradioclub.it è il faro di riferimento nell'online, perché da lì in maniera anche molto semplice e accessibile potete scegliere la vostra tessera, sottoscriverla, rinnovarla oppure regalarla. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
0T 2220. Incontri su diritti nel mondo del lavoro, maschilità positiva, mutilazioni genitali femminili, donne e carcere, teatro e tanti libri. La Casa delle Donne a Firenze vi aspetta dal 22 novembre per l'inaugurazione della mostra Vite e Vitarum di Pilar Roca. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it e per il Black Friday, solo se fai la tessera in radio, l'hai già fatta o hai l'SS di Core, puoi avere due panettoni al prezzo di uno, ma solo mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dalle 8 alle 19.
Controradio.
Alle 8:10 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Abbiamo avuto una diretta ieri nella nostra newsline serale di approfondimento rispetto all'allarme lanciato dai gestori delle RSA, allarme che ritroviamo sulle prime pagine del Corriere della Repubblica. I gestori delle RSA: da febbraio aumentiamo le rette di 300 euro, questo è il virgolettato, gli imprenditori chiedono più soldi alla regione, altrimenti qui scatta il rincaro per gli anziani assistiti. Quindi davvero un allarme, un grido d'allarme e anche insomma uno scenario minaccioso per quanto riguarda le famiglie che si rivolgono all'RSA per l'assistenza agli anziani. Minaccia RSA, infatti, titola il Corriere: rincariamo le rette, i gestori chiedono più fondi alla regione per l'aumento dei costi, a rischio 10.000 famiglie. E poi l'allarme su Repubblica, il richiamo: Fondazione Caponnetto, in città agiscono 40 gang. Ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi con il presidente della Fondazione Caponnetto alla vigilia del vertice antimafia che si terrà sabato 30 novembre in Santo Spirito. Ci concentravamo proprio sulla tipologia di questa criminalità di strada che coinvolge sempre più i giovanissimi e ieri il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, ha fatto il punto: allarme gang, cani sciolti, Campo di Marte, Regno dei Pusher, annovoli il racket degli alloggi. La Fondazione individua una cinquantina di bande nei vari quartieri della città, dai baby bulli ai malviventi organizzati. C'è il pericolo che si trasformino in criminali. Sentiamo allora Caponnetto nell'intervista raccolta da Domenico Guarino.
Innanzitutto abbiamo fatto un focus semplice, che è l'elenco delle operazioni contro la mafia, le organizzazioni criminali organizzate ai narcos, che sono avvenute a Firenze in 11 mesi, e sono tante, più di quanto uno si aspetti. 17 operazioni in 11 mesi contro i gruppi criminali organizzati o mafiosi o narcos, con sequestri per milioni di euro, accertamenti sul riciclaggio a gogo che avvengono a Firenze e traffico di droga rilevante. Ci abbiamo avuto più operazioni con oltre 100-120 arresti, e le ultime sono state fatte anche il 6 novembre, quindi insomma una situazione da non trascurare assolutamente. Per quanto riguarda poi il riciclaggio a Firenze, siamo vicini al punto di non ritorno, perché si sta riciclando troppo e non ci si domanda mai da dove vengono i soldi di chi investe in questa città, e questo è un fattore veramente di rischio molto alto. Stiamo continuando a elencare gli accadimenti criminali, tranne i furti nelle abitazioni che non riusciamo ad avere quei dati, però tutto quello che avviene nella città che ci viene segnalato lo stiamo raccogliendo dal mese di agosto in modo più organico possibile. Sono dati per difetto perché sono di più, e si vede che abbiamo avuto un settembre e un ottobre molto duri, con un novembre che ha i dati in leggero miglioramento, quindi i controlli che si stanno verificando per strada stanno funzionando.
Cantieri franchi, summit dal prefetto, l'apertura della nazione. Il 3 dicembre Comune Fiorentina, sindaco di Empoli, Club Azzurro, Lega Calcio e governatore al tavolo. Il punto sulle criticità per giocare durante i lavori. Il Consiglio di Stato boccia ancora i 55 milioni. E poi un richiamo per gli affitti turistici: super proprietari degli Airbnb, in arrivo il salasso. Property non ci sta. Stiamo parlando dell'annunciato aumento della Tari da parte della sindaca di Firenze, notizia che ritroviamo su anche Repubblica in prima sul nostro sito controradio.it. Tari, affitti brevi, così punite i turisti. L'unico effetto che avrà la misura sarà punire i turisti ormai trattati alla stregua di un nemico, tuona a fine mattinata ieri Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e CEO degli Apartments Florence. L'annuncio della sindaca Funaro di differenziare la Tari tra chi usa le case per fini domestici turistici e chi ne affitta 4 più sui portali irrompe tra proprietari e gestori di locazioni brevi. Allora su questo sentiamo proprio la replica della sindaca di Firenze Funaro agli attacchi appunto dei proprietari, spiegando il perché, la finalità dell'aumento della Tari per gli affitti turistici brevi. Sentiamo.
Stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le azioni per lavorare per avere un turismo sostenibile e dall'altra parte avere una città a misura di residenti e di cittadini. E le azioni che stiamo mettendo in campo vanno in questa direzione, non c'è un accanimento nei confronti di nessuno, noi dialoghiamo con tutte le parti e continueremo a farlo come è corretto che sia. Il provvedimento che vogliamo prendere sulla Tari è un provvedimento di equità, perché da una parte abbiamo i residenti che vivono e che pagano le utenze domestiche e chi ha delle attività, delle imprese che fanno attività turistico-ricettive deve rientrare all'interno delle categorie come gli altri. La nostra volontà è anche quella di andare a istituire un fondo per agevolare i residenti e la parte delle utenze domestiche. È per creare quel giusto confine e quella giusta differenziazione che ce ne fossero.
Ed è intervenuto in questa polemica che si è innescata dall'annuncio dell'amministrazione anche Massimo Torelli di Salviamo Firenze, il comitato che ha lanciato la campagna sulle K-box marchiate con una X rossa adesiva, Salviamo Firenze per viverci. Parla di un aumento della Tari di circa 200 euro l'anno ogni 100 metri quadri che non risolverebbe assolutamente la situazione. In pratica è quello che un affitto turistico incassa in un giorno. Tuttavia Fagnoni e la sua attività fanno male a Firenze, attacca Torelli. La proposta della sindaca è marginale, non incide, però Fagnoni si lamenta. Mi domando chi rappresenti, sottolinea. Torneremo su questo anche in Viola Cerca Casa intorno alle 8:50, perché abbiamo chiesto un commento, un parere anche al collega del Fatto Quotidiano e corrispondente di Venezia Today, Leonardo Bison, che ci parlerà della legge speciale che c'è a Venezia, prima città che gestisce autonomamente tra virgolette l'overtourism, perché è considerata un riferimento per quanto riguarda l'ambito della gestione delle grandi città d'arte e trarrebbe ispirazione anche per Firenze. Vogliamo appunto capire se funziona o meno questa legge, come è applicata, come si traduce, e ce lo faremo dire dallo stesso Bison in Viola Cerca Casa dalle 8:50 su Controradio. Alle 8:18 minuti, come abbiamo anticipato, ci sono stati dei problemi al traffico ieri sera a Firenze sui viali, con ripercussioni anche fin qui vicino agli studi di Controradio in Piazza Gaddi, ma diluiti anche fino alla fortezza da basso a causa di un problema tecnico durante le attese prove della linea della tranvia per la variante al centro storico. Questo ha causato un blocco della tranvia all'incrocio tra Piazza San Marco e Via Battisti, in un'area dove passano anche gli autobus di Autolinee, che sono stati infatti deviare sui viali e questo naturalmente ha avuto ripercussioni causando code e disagi. È una settimana decisiva per la VAX, tornano infatti a Firenze i membri della commissione ministeriale che deve dare il via libera all'entrata in funzione della nuova linea, questo dopo aver esaminato le prove appunto e i test che i Sirio stanno facendo, un via libera che dovrebbe arrivare in tempo per le feste natalizie, così come auspicato e annunciato anche ai nostri microfoni dall'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Nel frattempo gli ingegneri fiorentini, la commissione trasporti dell'ordine fa chiarezza su un aspetto che ha a che fare con la tramvia, perché stiamo parlando del collegamento tra Foster e Santa Maria Novella una volta che la stazione dell'alta velocità di Firenze entrerà in funzione. Noi salutiamo il nostro ospite, il coordinatore della commissione trasporti dell'ordine degli ingegneri della provincia di Firenze, Fiorenzo Martini, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, voi siete intervenuti sottolineando e sostenendo una posizione, quella della sindaca di Firenze, rispetto a una non diciamo tollerabilità per la T2 nel collegamento delle due stazioni, cioè non reggerebbe la tramvia tutto questo. Perché?
Sì, noi lo davamo per scontata, abbiamo esaminato da lungo tempo la tematica del collegamento, prevedendo, come peraltro sono sempre state previste, altri sistemi rispetto alla tramvia. Uno è costituito dalla fermata, realizzazione di una fermata circondaria che permetterebbe l'accesso diretto dalle linee che vengono da Prato, Pistoia, Lucca e da Pisa, e anche dalla linea di cintura del Valdarno direttamente alla stazione. Quindi questo permetterebbe una facilitazione nell'impiego della V a sostanzialmente quasi tutta la Toscana, con un accesso diretto con dei treni che fermerebbero lì. E l'altro sistema è, che peraltro credo sia ancora in corso d'esame, è un collegamento che noi vedremmo bene da fare in tempi brevi con una navetta fra la stazione Santa Maria Novella, una navetta ferroviaria, cioè un treno normale, anche se con un percorso ridotto, che colleghi le due stazioni, la Foster e Santa Maria Novella.
Qual è lo scenario invece che nella situazione attuale si porrebbe davanti rispetto a una linea 2 della tramvia che dovrebbe appunto sostenere non solo il trasporto urbano, ma insomma tutti gli utenti, poi il volume dell'utenza che porterebbe dalla Foster alla stazione centrale?
Ma guardi, credo sia, come abbiamo detto, insostenibile, cioè non è il flusso di passeggeri che si preannuncia, soprattutto se gran parte dei treni a lunga percorrenza fermeranno alla stazione Foster, non è compatibile con le portate della tramvia. E quindi, ma questo non è un'idea nostra. Il sistema di collegamento fra le due stazioni, o di collegamento fra la rete ferroviaria e la Foster, è in discussione da
certo,
molto tempo, insomma,
certo,
all'esame molto tempo degli organi di FS e anche del comune e della regione, insomma. Quindi non so come sia venuta fuori l'ipotesi della sola tramvia, non credo sia realistica sostanzialmente.
Ecco, abbiamo dei tempi, la conferma del 2028, più volte ribadita come anno di completamento del sottoattraversamento e dunque della stazione Foster. Dopo l'ultimazione dei lavori ci sarà la fase di messa in esercizio. In questo frattempo voi vi dite disponibili, pronti a collaborare con Comune e Ferrovie per individuare appunto le soluzioni che ci illustrava?
Sì, lo abbiamo già testimoniato in incontri precedenti, riflettendo su questo tema. Peraltro sottolineo che La stazione in superficie cosiddetta di circondaria potrebbe essere realizzata in questo periodo, prima ancora dell'attivazione della stazione Foster sotterranea. Cioè, i tempi sono compatibili dei progetti di massima, sono stati perlomeno di massima, sono stati o di principio sono stati sviluppati. E quindi si potrebbe già fin da subito cominciare a ipotizzare quali dei treni attuali che circolano sulla rete potrebbero fermare lì, e quindi già questo darebbe un alleggerimento rispetto all'ipotesi della tranvia. Insomma, torno a dire, non è sì, ovviamente è utile, ma non è sostenibile come collegamento fra i due plessi, insomma.
Ecco, questo è un qualcosa che sarebbe possibile già fare, su cui mettere mano e non aspettare, appunto, come deadline il 2028 per poi ripartire con tutto quello che è il contesto di collegamento dalla Foster alla stazione centrale, alla stazione Santa Maria Novella. Grazie al coordinatore Commissione Trasporti Ordine degli Ingegneri Martini per essere stato con noi.
Something in the air, something on a TV that really isn't there. Here comes a hurricane. Ow. Category 5, brand new virus eating us alive. Don't talk about a meltdown, I don't wanna hear. Just add it to the things I gotta fear. Dancing in a graveyard in broken high heels, spinning round in circles like a Ferris wheel. Fools and politicians don't believe it's real. Dancing in a graveyard in broken high heels. Maybe we're done, maybe we're doomed. All just waiting for the big kaboom.
Siamo a ridosso del GR di Popolare Network, tra poco dunque daremo la linea a Milano, ma volevo ricordarvi l'appuntamento con voi, perché di fatto siete voi protagonisti e le protagoniste di Dillo a Controradio, di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Scaviamo alla ricerca di una soluzione ogni settimana. Potete anche scrivere a Dillo a Controradio, @controradio.it, oppure chiamare in diretta durante la trasmissione o usare il nostro numero WhatsApp. Quest'oggi, come anticipato, ci occuperemo in particolar modo di sicurezza stradale e di sosta del bike sharing, sosta selvaggia. C'erano arrivate varie segnalazioni rispetto a questo, come poter intervenire, come segnalare le mobike che vengono messe nei posti più disparati, rendendo difficile la percorribilità di marciapiedi, ma non solo. Ne parleremo con il presidente di FIAB Firenze Ciclabile, con lui ci confronteremo anche sul nuovo codice della strada, perché pone delle novità o comunque, insomma, definisce alcuni aspetti rispetto anche alla mobilità ciclabile. Per esempio, le famose corsie ciclabili non sono più consentite. Dunque, ci chiedevate anche in varie segnalazioni quando sarebbero state rifatte quelle strisce sul manto stradale che garantivano, poi insomma la questione può essere più o meno discussa, una corsia per quanto riguarda chi andava in bici, ebbene, non vengono più contemplate, o c'è la pista ciclabile o nulla. Anche su questo sentiremo Carducci e poi sentiremo l'associazione Borgogni, per cui ci è arrivata una segnalazione sulla sicurezza stradale, una strada particolarmente pericolosa. Ne parleremo con la presidente Borgogni, ma cercheremo di capire anche cosa ne pensa l'associazione proprio del nuovo codice della strada, definito nuovo codice della strage dalle associazioni che si occupano di prevenzione e sicurezza. Tutto questo in Dillo a Controradio, e poi alle 8:50 anche il focus sulla situazione abitativa a Firenze e non solo, in Viola cerca casa, con un paragone, una comparazione con il caso Venezia. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito libanese ha detto questa mattina che si sta preparando a schierare i propri soldati nel sud del paese dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Secondo l'accordo, infatti, entro i prossimi 60 giorni l'esercito israeliano dovrebbe lasciare il paese, mentre Hezbollah dovrebbe stabilirsi a nord del fiume Litani, ritirandosi quindi dal confine israeliano, che dovrebbe appunto essere invece presidiato dall'esercito regolare libanese. In un comunicato l'esercito ha anche chiesto ai residenti dei villaggi di confine di ritardare il rientro a casa fino al ritiro dell'esercito israeliano, ma già dalle prime ore di questa mattina nelle strade che portano a sud si sono formati lunghi ingorghi di auto con materassi e valigie sul tetto, pronti a tornare nelle loro case. Poco fa invece un alto funzionario di Hamas ha detto all'agenzia France Press che anche il movimento palestinese è pronto per la tregua e per un serio accordo di scambio prigionieri. Ieri sera, presentando l'accordo di cessate il fuoco in Libano, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva detto che nei prossimi giorni Washington avrebbe annunciato una nuova iniziativa insieme a Turchia, Egitto e Qatar per raggiungere una tregua nella striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi.
Restiamo negli Stati Uniti perché il team per la transizione di Donald Trump ha firmato il memorandum d'intesa con la Casa Bianca. La mossa, arrivata in grande ritardo rispetto al passato, apre la strada al coordinamento con le agenzie federali con le quali finora l'amministrazione entrante non aveva ancora interagito, tra queste il Pentagono. Nella notte Trump ha anche annunciato nuove nomine per la prossima amministrazione. L'avvocato Jamison Greer è stato nominato inviato per il commercio, figura chiave nell'attuazione dell'agenda economica del presidente eletto degli Stati Uniti. Trump ha detto che Jamison aveva già svolto lo stesso ruolo durante il primo mandato, imponendo tariffe alla Cina e ad altri paesi per combattere pratiche commerciali sleali. Jim O'Neill invece sarà vice segretario per la salute e i servizi umani sotto Robert Kennedy Jr. O'Neill ha prestato servizio nel dipartimento sotto George Bush prima di andare a lavorare nella Silicon Valley, dove ha investito molto in iniziative tecnologiche con il direttore esecutivo di PayPal, Peter Thiel.
Riprendono oggi alle 9 in commissione bilancio al Senato i lavori sul decreto fiscale. La discussione ripartirà dall'emendamento sulla RAI presentato dalla Lega, che vuole prorogare al 2025 il taglio al contributo in bolletta per il canone. Forza Italia è contraria. A causare lo slittamento dei lavori è stata proprio la divisione all'interno della maggioranza. Dal Quirinale intanto arriva lo stop ad un altro emendamento al DL fiscale. Il presidente Mattarella ha espresso i suoi dubbi alla riforma della ripartizione del 2 per 1000 ai partiti. Il Quirinale sostiene che per la revisione del meccanismo serva una riforma ad hoc.
Maxi operazione di polizia contro la pirateria audiovisiva. All'alba di oggi la Procura di Catania ha eseguito una novantina di perquisizioni in 15 diverse regioni italiane e con la collaborazione delle forze di polizia straniere 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia nei confronti di 102 persone. La polizia croata ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati. È l'operazione più vasta mai condotta in Italia e in Europa, che ha smantellato la più diffusa organizzazione criminale transnazionale di streaming illegale che serviva oltre 22 milioni di utenti.
Chiudiamo andando in Pakistan. I sostenitori dell'ex primo ministro Imran Khan, scesi in piazza per chiedere la sua scarcerazione, sono stati dispersi nel centro di Islamabad questa mattina. Per tutta la notte colpi di arma da fuoco sono risuonati nella capitale, dopo che ieri è stato schierato l'esercito con l'ordine di sparare ai manifestanti se necessario. Le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
Qui Bebevio, la parola a Claudia, operatrice Sorgenia. Raccontaci un caso particolare.
Una professoressa di lettere mi fa: vorrei l'energia verde, ma non voglio spendere di più. Ok, prof, energia verde, materia prima a prezzo inchiodato per un anno e un'app facile facile per controllare tutto. E lei: brava, adoro le app, le do 8 più. Troppo simpatica.
Acceleriamo la transizione energetica in ogni modo su sorgenia.it. A ottobre 2024, approvato da Altro Consumo come provider consigliato di elettricità e gas.
Da IKEA le belle sorprese arrivano anche d'inverno. Fino al 2 dicembre in IKEA trovi oltre 100 prodotti scontati fino al 50% per guadagnare in tepore risparmiando sui costi. E per i soci 10% di sconto in più.
Torna la settimana Black Friday di Zalando.
Quindi cosa mi metto per il prossimo appuntamento?
Su Zalando trovi le migliori offerte della settimana Black Friday. Sconti fino al 70% su abbigliamento, sneakers, beauty, sport e molto altro.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto questa mattina su strade e autostrade della Toscana. In A1 coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. Rallentamenti tra Calenzano e via 1 variante per traffico, e tra Firenzuola e Badia sempre verso nord per perdita di carico. In A11 permangono code a tratti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e coda per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto in direzione Firenze. E arriviamo alla Fipili in direzione Firenze, troviamo 2 chilometri di coda per veicolo fermo in avaria tra Empoli ed Empoli Est, e rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est, tra Ponte d'Era Ovest e Bivio SDC Fipili della mazione Pisa, e coda in uscita a Santa Croce. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
A Natale, libri per te. A Peccioli dal 6 all'8 dicembre uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Da giovedì 5 dicembre presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Scurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Giovedì, Strings di Ilenia Romano su musica di Stefano Scodanibbio, eseguita dal vivo da Giacomo Piermatti. Il corpo, esplorando assonanza, dissonanza, risonanza, crea un dialogo con il suono del contrabbasso per un'esperienza sensoriale immersiva.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 30 novembre alle 21 in prima regionale La Meraviglia di Sonia Antinori con Carla Manzon. Uno spettacolo sulle origini del pensiero scientifico con una protagonista che incarna forza femminile e trasformazione attraverso la conoscenza.
Contro Radio.
A Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Noi scaveremo per te nell'arco della settimana, però immaginateci a ballare un po', dondolare durante questa sigla. Buongiorno Viola Giacalone.
Bad Girls, buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Sì, siamo particolarmente orgogliose delle nostre intro. Dillo a Controradio, @controradio.it è la mail a cui scriverci, ma anche chiamarci in questi 20 minuti di trasmissione. Partiamo con sicurezza stradale e bike sharing, sosta selvaggia. Ci è arrivato una segnalazione, non una in realtà, poi nell'arco delle varie settimane.
Diverse segnalazioni, in particolare questa tratta di parcheggio selvaggio dei mobike e di bici elettroniche in città. Vi sarà capitato di vederle un po' abbandonate a loro stesse, e questa persona ci ha chiesto se ci sia un sistema di controllo, di anche insomma di sanzione rispetto al parcheggio.
Eh sì, di alert anche per i cittadini, cioè se notate una bike sharing in sosta selvaggia, così davvero da rendere inaccessibile un marciapiede e quindi diventare essa stessa una barriera architettonica, a chi segnalarlo. Salutiamo il nostro ospite, il presidente dell'associazione FIAB Firenze Ciclabile, Tiziano Carducci, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Carducci, non c'è una vera e propria risposta, perché in realtà non c'è una modalità così diretta da poter condividere con i cittadini.
Allora, in realtà la modalità di segnalazione c'è, però chiaramente bisogna avere l'app ed essere iscritti a RideMovi, quindi chiaramente questo non è, diciamo, per tutti. Appunto, una volta che si ha l'app, bisogna, cioè il pulsante apposito nell'app per la segnalazione, scansionare il QR code della bicicletta che si vuole segnalare, e sotto l'opzione altro c'è anche l'opzione di errato parcheggio, a cui poi bisogna allegare una foto. Però chiaramente il limite è che bisogna essere utenti di RideMovi. Quindi diciamo anche l'invito che faccio a chi invece RideMovi la usa, me compreso, è quando capita insomma di vedere una bici mal posizionata, di segnalarlo.
Perché altrimenti la cosa più immediata poteva sembrare quella, no, di chiamare la polizia municipale, ammesso e non concesso che rispondano, segnalare la via, il caso. Ma non è così.
Sì, sicuramente anche quella è un'opzione, si può fare, verrebbe da dire probabilmente la risposta sarebbe spostatela, perché alla fine loro possono fare la stessa cosa che possono fare, non possono fare tanto di più effettivamente, e d'altra parte è importante, credo, anche riportare queste segnalazioni forse anche alla municipale, perché occorre ricordare che RideMovi comunque alla fine è il concessionario di un servizio pubblico importante, fra l'altro, per tutta la cittadinanza, perché è un servizio molto utilizzato, sono milioni i noleggi ormai annuali, e quindi è importante che diventi uno strumento prezioso e non diventi un ostacolo per altre persone.
Veniamo, approfittiamo della presenza telefonica di Carducci anche per un commento sul nuovo codice della strada. Il 20 novembre scorso il Senato ha approvato la riforma voluta da Salvini, ha a che fare anche con la ciclabilità. Dicevamo, le corsie ciclabili saranno consentite, non saranno più consentite? Che scenario si pone?
Allora, questa non è di immediata risposta, anche tramite il Centro Studi Nazionale di FIAB e altri consulenti stiamo cercando di capire quali possono essere le soluzioni. Sicuramente molte delle scelte poi finiranno ancor più di adesso in capo poi ai tecnici comunali che queste norme dovranno applicarle. Sostanzialmente il codice dice che le corsie non si potranno più realizzare dove è possibile realizzare una pista ciclabile in alternativa, confondendo innanzitutto che sono due strumenti diversi. La pista ciclabile riservata è per le, diciamo, per le dorsali principali della rete ciclabile, per strade ad alto traffico, mentre le corsie sono uno strumento da usare in maniera massiccia nelle strade di quartiere, in quanto rendono evidente la presenza e la condivisione dello spazio fra più utenti sulla strada. D'altra parte è una riforma che, diciamo, impatta sulle bici, ma impatta su tutti quelli che si muovono in strada, perché le rende meno sicure. Si è parlato tantissimo dell'aumento delle sanzioni, però sostanzialmente sfugge forse ai molti un tema: non si ottiene più sicurezza portando da 200 a 400 euro una multa, perché penso che non impatti granché, secondo, almeno sul mio comportamento non impatta. I 200 euro me li vorrei evitare comunque. In compenso rende più complesso fare i controlli, fare il monitoraggio, e appunto, come dicevo, rende più complessa la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, e questo impatta su tutti, non solo su chi si muove, certo, in bici, ma su chi si muove a piedi e anche su chi va in macchina.
Ne parleremo poi tra poco anche con l'associazione Borgogni. Grazie a Tiziano Carducci FIAB per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
Dicevamo, focus in Dillo a Controradio sulla sicurezza stradale, e l'Italia non vanta certo primati in chiave positiva.
Infatti,
diciamo,
l'Italia è al 19° posto di 27 paesi per morti in strada in Europa, ma questa riforma, diciamo, può solo peggiorare la situazione, ignorando sia il piano nazionale della sicurezza stradale del MIT che il parere del Parlamento europeo e di 130 tecnici, e soprattutto anche le controproposte di 26 associazioni di familiari di vittime della strada.
E salutiamo Valentina Borgogni, presidente dell'associazione Gabriele Borgogni. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, Borgogni, innanzitutto partiamo da una segnalazione e poi torneremo a commento sulla riforma. Una segnalazione che ci è arrivata da Lorenzo sulla pericolosità della provinciale 98.
Ci dicono, sulla provinciale 98 che collega la Val di Pesa a Scandicci, il numero di incidenti gravi ha raggiunto livelli non più sostenibili. Negli anni, abito a San Michele, ho contato almeno 10 morti. Ogni giorno che vengo a Firenze devo mettere in conto un incidente come fosse cosa normale, ma ovviamente non lo deve essere.
Queste sono parole pesanti, gravi, preoccupanti, però realistiche, che testimoniano una situazione non solo per quanto riguarda la provinciale 98, ma di generalizzata pericolosità, insomma, soprattutto in certi contesti. Vi risulta però il caso specifico?
Sì, in realtà ce l'avevano già segnalata qualche mese fa un'altra persona. Devo ammettere che io non conosco bene la strada, quindi non so dire se lì ci sono delle condizioni proprio del manto stradale piuttosto che della segnaletica, quindi mi devo informare, però vorrei, diciamo, focalizzare anche l'attenzione sul fatto che il vostro ascoltatore parlava di frontale e quant'altro. Ecco, in questo caso è il comportamento umano, perché il frontale sono due veicoli che si scontrano frontalmente, quindi uno dei due ha commesso una manovra che non doveva fare, quindi andando a invadere eventualmente l'altra corsia. Quindi purtroppo si parla sempre di educazione, sensibilizzazione che mancano.
Ecco, prima Borgogni, parlavate... educazione e sensibilizzazione sulle quali però par non incidere con gli strumenti adeguati la riforma del codice della strada, che punta più sugli elementi sanzionatori, come ricordava Carducci di FIAB.
Esatto, sicuramente è un approccio molto più repressivo che preventivo, ed è il contrario di quello che noi associazioni chiedevamo. Noi siamo stati più volte alla Camera e alla Commissione Trasporti, chi di presenza, chi online, e devo ammettere che nessuna delle nostre richieste è stata accolta. Ma porto solo un dato, purtroppo tutte queste belle aumenti di sanzioni possono essere anche un bel deterrente, ma se poi non c'è chi queste norme le fa rispettare, noi abbiamo un meno 25% dell'organico della polizia stradale, quindi si parla invece di 13.000 agenti poco meno di 10.000, e un meno 20.000 della polizia locale, quindi invece dei 60.000 meno di 50.000. cioè dove vogliamo andare? Io che ho più di 40 anni non sono mai stata fermata in Italia per un controllo in auto, in motorino o in quant'altro, quindi purtroppo possiamo aumentare tutte le sanzioni che vogliamo, ma se poi non c'è chi le fa rispettare, e avete già detto anche voi il problema degli autovelox, ora questo nuovo codice dà ancora più difficoltà ai comuni di poter inserire, poter mettere autovelox, non solo nuovi, ma poi c'è tutto il problema di quelli non omologati già esistenti.
Esatto.
Inizieranno una serie di cause che non finiremo mai, insomma.
E poi c'è tutta la questione del restringimento, diciamo, delle possibilità, una maggior complessità nelle istituzioni delle zone 30 in città, comunque non controllabili, poi come lei ben ribadiva, però era un percorso fortemente intrapreso anche dall'amministrazione comunale fiorentina e anche incentivato dall'attenzione dei cittadini che spesso anche sulle nostre frequenze hanno richiesto queste zone 30. Torneremo sicuramente sulla riforma del codice della strada. Grazie nel frattempo alla presidente dell'Associazione Borgogni, Valentina Borgogni, per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
E al numero WhatsApp 342 81 04 111 stanno arrivando segnalazioni.
Abbiamo anche un vocale, non so se lo possiamo sentire, intanto ne leggo altre. C'è chi ci scrive sulle mobike: io invio anche il numero identificativo della bike nella speranza che Red Movie sanzioni l'utente. Red Movie dice che le bike vengono spostate, e quando questo accade è perché intralciano il passaggio o sono state messe a ridosso della bici correttamente parcheggiate, impedendo l'accesso. A me accade, devo per forza farla spostare. Poi abbiamo qualcuno che ci parla di pulizia delle strade in Piazza Leopoldo.
In Piazza Leopoldo leggeremo la segnalazione nel dettaglio perché è molto lunga. Ringraziamo Matteo, lui sta rinunciando sostanzialmente a spostarla, gliel'hanno portata via tantissime volte, direi che sia l'ora di cambiare modo di pulire le strade, sono rassegnato. Insomma, cercheremo di capire la situazione. Emergenza monopattini, poi viaggiano in due veloci, ti arrivano addosso. Via Gioberti Contromano è un delirio. Anche sulla questione monopattini torneremo, questo per dirlo a Controradio, ma adesso apriamo Viola Cerca Casa. Alle 8.52 dicevamo Viola Cerca Casa, il caso Venezia oggi, Viola.
Il caso legge speciale, si è parlato molto di questa legge speciale.
Se Firenze avesse una norma come Venezia sarebbe più semplice, la famosa frase della sindaca Funaro a ridosso del G7 sul turismo.
Vogliamo approfondire un po' i pregi e difetti di questa legge speciale e ne abbiamo parlato con Leonardo Bison, che è giornalista del Fatto Quotidiano e di Venezia Today. Sentiamo.
Diciamo dal 2022, con una scelta parlamentare tra l'altro unanime, Venezia ha ottenuto un potere che nessun'altra città italiana ha, cioè quello di regolamentare gli affitti brevi. con un emendamento. Sono passati 2 anni e quello che è successo è stato abbastanza spiazzante, nel senso che abbiamo decine di sindaci italiani che hanno chiesto di avere gli stessi poteri di Venezia e invece il comune di Venezia che questi poteri non li ha ancora utilizzati. Adesso lo sta per fare, è arrivata una proposta di regolamento che non assomiglia a quello che si poteva immaginare, nel senso che l'emendamento, la legge permette a Venezia di vietare in alcuni casi l'affitto breve per più di 120 giorni l'anno, mentre il comune di Venezia ha scelto un'opzione più accomodante, più soft, cioè un regolamento facoltativo, ad adesione facoltativa, in cui chi vuole affittare per più di 120 giorni l'anno deve garantire determinati servizi come l'accoglienza in presenza del turista, fornire al turista i sacchetti della raccolta differenziata e alcune informazioni su come comportarsi correttamente a Venezia. Un regolamento punta, diciamo, ad aumentare la qualità dell'offerta turistica più che a limitare il numero di affitti brevi. Naturalmente nasce da una consapevolezza dell'amministrazione di Venezia di non volere o potere permettersi di far arrabbiare eccessivamente le categorie commerciali che contano molto in città e che fanno uso di affitti brevi, insomma.
E anche il ticket d'accesso, giusto, è stato introdotto penso a inizio 2024.
Il ticket d'accesso, sì, diciamo, quella è una cosa molto più complessa da commentare, nel senso che è un unicum a livello mondiale, l'idea di dover pagare per entrare in un centro storico. È stato introdotto l'anno scorso per 29 giorni, all'amministrazione piace molto, per cui sarà aumentato nel 2025 per 54 giorni e passando da 5 euro a 10 euro, cioè pagherà 10 euro chi non prenota. Su un altro in giro per l'Italia sta pensando di applicare, perché insomma penso sia intuibile per chiunque, trovare un modo per far pagare l'accesso a un centro città normale è molto difficile. Infatti anche quest'anno comunque il comune di Venezia non ha fatto nessuna multa.
Funaro durante il G7 ha auspicato anche per Firenze una legge speciale come quella di Venezia. Che ne pensi? Che idea ti sei fatto seguendo la questione dal 2022?
Io penso che sia normale che tutti i sindaci, compresa la sindaca di Firenze, chiedano il potere di normare gli affitti brevi, perché cioè, io credo, anche parlando con chi si occupa di questo fenomeno molto più professionalmente di me, che 120 giorni siano tanti. Cioè in una città come Firenze, come Venezia, in cui si può affittare al turista le aree della città a 250-300 euro a notte, già con 120 giorni l'anno sono davvero molti. Cioè altre città del mondo che hanno normato il fenomeno considerano impresa, e chi fa affitti brevi lo considera un'impresa da 60-90 giorni. Cosa che mi colpisce del dibattito fiorentino in questo momento è che si stia insistendo su questa storia delle cassettine per le chiavi come se fossero un fatto risolutorio, quando in realtà se non si incide sul numero degli alloggi e sulla tassazione di questi e magari sugli incentivi per chi affitta residenti non se ne esce. Sono già vietate dal testo sulla pubblica sicurezza, solo però che nessuno lo fa rispettare.
Proprio oggi Funaro ha detto che vorrebbe aumentare la Tari per chi ha più appartamenti.
Se uno affitta 4 appartamenti a turisti e si trova 200 euro in più l'anno, può dare fastidio, ma nulla di più. L'ho fatto anche a Roma, anche a Venezia, ma sono robe simboliche.
Ecco, sul discorso della Tari, l'ultima parte dell'intervista che tu, Viola, hai realizzato con il collega del Fatto Quotidiano di Venezia Today, è che non sia l'aumento della Tari di circa 200 euro l'anno ogni 100 metri quadrati una risoluzione al problema, che è un po' la posizione anche di Torelli di Salviamo Firenze. Però sul discorso dell'Equibox Buson parla di una lotta che non risolve il problema. In realtà è stato ribadito anche da Salviamo Firenze, è una lotta simbolica ma anche significativa, perché comunque determinava, non solo da un punto di vista di decoro ma di non anche rispetto della legge,
sì, e anche di sicurezza comunque, perché esatto. Ci sono delle più copie di chiavi dello stesso appartamento per strada.
E il collega ribadiva che è già previsto il divieto ma di fatto non è applicato, e quindi è doppiamente importante che si metta mano come annunciato dall'amministrazione comunale. I famosi 120 giorni, che significa?
Significa che Venezia ha introdotto, diciamo, questa legge per il quale c'è un massimo di 120 giorni all'anno per le locazioni turistiche. Chi non vuole restare in questo vincolo e affittare per più tempo può iscriversi a un apposito elenco, ma è costretto, diciamo, a rispettare tutta una serie di obblighi, quindi ovviamente fare il check-in in presenza, dare tutta una serie di informazioni ai turisti, accompagnarli in un certo senso nel loro arrivo a Venezia. Chi invece resta nel vincolo dei 120 giorni comunque ha l'obbligo di dichiararlo a inizio anno, così da poter avere un maggiore controllo su il numero dei turisti, il numero di locazioni turistiche. E questo è stato anche detto proprio dall'assessore al turismo di Venezia, che è stato un grande improvement, un grande miglioramento, perché c'è stata, diciamo, più previsione sui numeri.
E allora sul più potere ai sindaci, poi con il collega del Fatto, insomma, riteniamo che ci sia questa tendenza da parte dei primi cittadini delle grandi città d'arte, seguendo e rifacendosi a un modello Venezia che però non è applicato in tutta la sua potenza, come dicevamo, e comunque continueremo e proseguiremo il percorso di riflessione andando anche oltre il bellico Firenze centrico, diciamo, per capire il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile. Sono le 9:00, tra poco nei nostri studi arriverà l'assessora alla mobilità e vice sindaca del comune di Firenze Paola Galgani con Raffaele Palumbo. Noi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, ricordando anche i nostri indirizzi mail.
Ne abbiamo tantissimi, quindi allora dillo a Controradio @controradio.it e viola@controradio.it, scriveteci.
A mercoledì prossimo per quanto riguarda le vostre segnalazioni.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 30 novembre sul palco i Traum, un supergruppo dalla dimensione onirica composto da Luca Ciffo, Lorenzo Steccioni, Luca Timai e Paolo Mongardi. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it e per il Black Friday, solo se fai la tessera in radio, l'hai già fatta o hai l'SS di Core, puoi avere due panettoni al prezzo di uno, ma solo mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dalle 8 alle 19.
Rock Contest 2024, venerdì 29 novembre, la seconda semifinale con Lazy Lazarus, Stato Brado, Dilemma, Lo Fai Le Fusa, Ore di Sole e Pietro Mio. Siamo al Glu di Firenze, in via Fanti 20. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito. Il voto è online su rockcontest.it.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Continua l'esplorazione del Grande Nord con un eccezionale tour invernale della Lapponia. Oltre il circolo polare artico fra Norvegia e Svezia si visitano Tromsø, Narvik, Kiruna e anche le due capitali, Oslo e Stoccolma. Il Grande Inverno Scandinavo, un viaggio proposto da Controradio e Controradio Club. Dal 15 al 23 febbraio nella natura selvaggia lappone. Fra viaggi in slitta e fattorie sami, la crociera sui fiordi e la caccia all'aurora boreale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Iscrizioni fino al 10 dicembre o ad esaurimento posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Grande Inverno Scandinavo.
Controradio.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8:45 Passa Banda con Pierluigi Meghez. Alle 10:35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14:30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21:30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato!
Control. Yeah. 19:07 minuti, la newsline di questa mattina, di questo mercoledì 27 novembre 2024, prosegue fino alle 9:30 con in studio la vice sindaca di Firenze con delega all'ambiente, l'agricoltura urbana e la tutela degli animali, Paola Galgani, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie.
Buongiorno a tutti.
Esserci venuta a trovare nei nostri studi, perché noi veniamo da giorni in cui si è parlato tantissimo di turismo per il G7, del turismo eccetera eccetera, ma il tema ambientale e il tema degli alberi, dell'arboricoltura urbana, della forestazione urbana, penso a Ferrini, penso a Mancuso, penso a un dibattito che comunque ha visto Firenze come protagonista anche dal punto di vista scientifico e accademico, è un tema centrale, perché Firenze non si può dire che non sia una città verde e circondata dal verde, però quello che noi con pudicizia chiamiamo il cambiamento climatico ci costringe anche a fare delle scelte, a capire che quello che era stato piantato nell'Ottocento oggi non va più bene. Insomma, lei si dovrà affrontare un tema in un crinale di grande cambiamento, secondo me.
Sì, e questo ovviamente da una parte è una sfida straordinaria, no? Per chi amministra, cioè misurarsi appunto con il cambiamento. Dall'altra abbiamo la necessità di mettere appunto a disposizione le conoscenze e le intelligenze in modo da farlo guardando a due obiettivi. Il primo è ovviamente l'obiettivo di mitigare e adattarsi al cambiamento climatico, e dall'altra parte farlo con giustizia, cioè quindi senza che questo provochi ulteriori disuguaglianze, e quindi questo vuol dire fare le cose possibili nella città.
Che c'entrano le disuguaglianze col discorso che stiamo facendo?
Le disuguaglianze c'entrano, perché provo a fare un esempio. Pensiamo alle energie rinnovabili, no? Bisogna investirci, perché questo ha a che fare con il cambiamento, oppure al cambio del parco auto, non solo a usarla meno l'auto e investire di più nel
trasporto
pubblico.
C'è questo
pubblico
tema, lo scudo verde, l'Euro 6, eccetera, è chiaro.
Bene. Questi due temi si misurano molto con il tema delle disuguaglianze, perché penso al primo: per fare comunque un investimento sulle rinnovabili, ad esempio il fotovoltaico, c'è comunque bisogno di fare degli investimenti. Non tutti i cittadini si possono permettere di farlo. E quindi bisogna che l'ente pubblico si misuri con questo. Quindi quando noi, insomma, spero anche su questo di essere arrivata alla fine del processo amministrativo, insomma siamo in chiusura, diciamo così, ragioniamo di costruire le comunità energetiche a Firenze con un protagonismo del comune. Le comunità energetiche le può fare chiunque, ma mettendoci dentro l'Università di Firenze e
una
il Comune
risorsa
di Firenze, vuol dire che fai una scelta che non guarda solo a una cosa fondamentale, l'investimento sul fotovoltaico. Il comune lo potrebbe comunque fare, no? Di mettere sui propri immobili, laddove ovviamente non ci sono i vincoli paesaggistici, ma insomma, di mettere il fotovoltaico per l'autoconsumo e limitarsi a questo. Lo vogliamo fare invece costruendo le comunità energetiche, di cui il comune è un soggetto, insieme ad altri, ovviamente insieme ai cittadini che lo vorranno, ma che guarda a rispondere a quell'elemento appunto di uguaglianza.
Questo è interessante, perché il comune potrebbe anche dire fatevele, diciamo così, da un certo punto di vista. L'università è una grande risorsa. L'approccio e la presenza del comune ci dà l'idea di una comunità energetica che è bene comune, non è una cosa, ognuno se la vede per i fatti suoi, chi può, chi non può, non
esatto
può, e rimane fregato. In sostanza, per chi ci sta ascoltando, che cos'è una comunità energetica? In cosa si sostanzia? Perché è importante? Perché è importante, diciamo, che ci sia il comune, in qualche modo l'abbiamo detto, ma cosa accadrà?
Allora, intanto si chiama comunità, cioè lo dico perché anche questo ha un enorme valore, quindi non è solo la produzione o l'acquisto di energia da fonti rinnovabili, che già questo appunto sarebbe importante, ma è l'idea della comunità, cioè di persone, cittadini ma anche piccole imprese ad esempio, no? Che decidono di mettersi insieme e di diciamo acquistare o autoprodursi, nel caso della comunità energetica in cui c'è il comune, ovviamente anche l'autoproduzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili, e diciamo distribuire i vantaggi e della riduzione, diciamo, della bolletta, ma dall'altra parte diciamo anche il vantaggio nell'utilizzo corretto dell'energia in orari diversi. Faccio un esempio: gli uffici del comune, i luoghi del comune consumano energia prevalentemente in una fascia oraria.
Chiaro.
No? Magari invece la famiglia consuma più la sera. Ecco, quest'idea di stare insieme, misurarsi nell'idea di comunità su come si utilizza al meglio anche l'energia è una sfida che è un grande cambiamento, quindi non solo l'ambiente, ma un'idea di condivisione. Ecco, insomma, una sfida non semplice.
Una sfida non semplice, perché noi da una parte abbiamo il disastro climatico e dall'altra parte abbiamo una serie di conflitti in corso che ci fanno capire che noi possiamo rimanere senza domani. Questo, questa cosa a molti non è chiara. Siamo abituati ad aprire il rubinetto e c'è l'acqua calda, e questa cosa sta diventando sempre meno, purtroppo, scontata. Sì. Proprio perché lo scenario internazionale è quello che abbiamo sotto gli occhi. Però lei, dalla riqualificazione del patrimonio arboreo, sì, alla sistemazione di giardini comunali e anche di quelli scolastici, ieri, sì, c'erano 700 studenti alla Duca d'Aosta, sono stati piantati 35 alberi. È un lavoro, come dire, fatto di cose eterogenee, cose diverse da di loro.
Sì, naturalmente sono cose diverse. Allora, aumentare il patrimonio arboreo in città è fondamentale per affrontare la questione del cambiamento climatico. Utilizzando, diciamo così, l'appuntamento della Festa Internazionale dell'Albero, abbiamo provato a farlo anche in questo caso con le comunità scolastiche, quindi scuole dell'infanzia, scuole primarie, le medie.
Dove c'è una grande sensibilità, secondo me.
Sì, c'è una grande sensibilità. Ma anche, ad esempio, nei giardini pubblici, con le comunità del luogo. Cioè, l'idea anche in questo caso è quella, no, di intanto di misurarsi con che cosa, a cosa serve piantare un albero, no? Serve ovviamente per la produzione, insomma, la fotosintesi, serve per migliorare l'ossigeno, serve per la vita, serve anche per abbassare la temperatura.
Appunto.
Serve per la biodiversità. Serve per mantenere anche la biodiversità, non solo della flora, ma anche della fauna, ad esempio. Una cosa su cui facciamo fatica, no, a riflettere, a meno che non ci parlino, ad esempio, delle api, no? Ma la biodiversità è uno dei modi con cui si affronta il cambiamento climatico, con cui non solo ci si adatta, perché lì ovviamente ci sono le specie, no, che si piantano, che hanno bisogno, appunto, di essere, come dicevi te prima, Raffaele, insomma, fra l'Ottocento e oggi bisogna anche capire, ad esempio, quali sono le specie che si adattano meglio a questo cambiamento. Ma dall'altra, mitigare vuol dire anche, appunto, garantire una biodiversità che ci permetta di contrastare, no, gli effetti del cambiamento climatico e dell'aumento delle temperature.
Ma anche perché noi siamo chiamati più che mai. La lungimiranza dovrebbe essere sempre una caratteristica della politica e dell'amministrazione, che sono due cose alle volte separate e tante volte invece hanno dei punti in comune. Ora più che mai dobbiamo, come dire, l'intervento su campi, sulla piana dopo l'alluvione è importantissimo, ma noi dobbiamo pensare a cosa accadrà fra 30 anni. Così anche a Firenze, questa è la cosa. E noi fra 30 anni cosa accadrà? Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, però, diciamo, gli scienziati su questo invece alcune indicazioni ce le danno, no? E quindi bisogna, come dicevi, soprattutto per chi fa politica e chi si misura con l'amministrazione, guardare certo all'oggi, perché ci sono i bisogni di cittadini qui e ora, ma bisogna anche costruire ora quello che sarà domani. Devo dire che per chi si occupa di ambiente questo è evidentissimo.
Sì, infatti. Cioè, non esiste l'oggi,
l'oggi è già
trapassato di morte.
Esatto. E poi anche per una cosa banalissima, cioè un albero quando viene piantato ha, diciamo, se ci sono tutte le condizioni, una possibilità di vita, di crescita, cioè farà ombra fra un po' di anni, quindi io lo devo pensare ora.
per vederne gli effetti.
Esatto.
C'è una questione importante su cui ci sono per fortuna io non ho visto, mi hanno tolto il tablet,
okay,
dei messaggi su WhatsApp. No, ma meglio così, perché così evito di farmi insultare dai nostri ascoltatori. Ma in realtà io mi riferisco anche a grandi scienziati che, sì, per quello che riguarda, a parte la pericolosità degli alberi malati su cui poi piangiamo il giorno dopo, diciamo così, ma il problema tante volte non è tagliare gli alberi perché c'è la tramvia, non ci nascondiamo.
Certo.
Il problema è che per ogni albero tagliato, per varie ragioni, perché tra l'altro parliamo anche di un verde strepitosamente antropizzato,
sì,
se ne devono piantare altri tre. Cioè, questo forse il cittadino dovrebbe pretendere, cioè lì deve passare la tramvia, vanno tagliati gli alberi, va bene, però invece dei 200 che c'erano prima ne vogliamo 600.
Esatto.
Può essere un approccio realistico questo?
Sì, è un approccio realistico, è uno degli obiettivi dell'amministrazione. Cioè, noi su questo tema di appunto quando è purtroppo, diciamo così, necessario, o in parte per fortuna, perché magari facciamo un investimento, appunto, pensa alla tramvia, sul trasporto pubblico e collettivo, e quindi
che sempre di CO2 poi si parla alla fine, insomma,
appunto, l'obiettivo dell'amministrazione è esattamente questo, cioè se siamo costretti a tagliare degli alberi dobbiamo ripiantarne molte di più, non solo, ma anche guardare a per esempio le aree in cui ci sono meno alberature, no? O comunque meno spazi verdi fruibili, investire prima di tutto lì. Cioè noi dobbiamo avere un approccio che parte da un'analisi dell'oggi, no? Una fotografia della città dell'oggi. Quello che appunto gli scienziati, i climatologi ci dicono potrebbe succedere è come riusciamo a o evitare, insomma, il più possibile che succeda, quindi mitigando, e dall'altra parte però appunto adattandosi. Il verde da questo punto di vista è uno straordinario strumento per raggiungere questi obiettivi, e quindi sì, bisogna piantarne di più.
Lei ha detto una cosa interessante che ha a che fare, per esempio, sono partiti i lavori all'Argingrosso,
sì,
questo raccontiamolo,
sì,
però lei ha usato un'espressione, la fruibilità del verde,
sì,
cioè noi non abbiamo soltanto un tema di avere il verde,
sì,
ma anche di viverlo,
sì,
questo verde, abbiamo parlato delle isole di calore, quindi il tema della fruibilità, i giardini pubblici, i giardini scolastici, i parchi urbani, di cui parleremo tra un secondo. La fruibilità è importante. All'Argingrosso sono partiti i lavori. Parliamo un attimo di questo.
Allora, all'Argingrosso sono partiti i lavori, e in realtà questa è una parte del, diciamo, progetto più grande, si chiama Parco Florenzia. Ovviamente lo facciamo a step successivi, trovando le risorse e quindi facendo gli investimenti necessari, e vorrei sottolineare anche questo: bisogna trovare le risorse per investire sul verde, perché non è che non c'è bisogno di risorse, soprattutto quando devono essere appunto fruibili, perché abbiamo bisogno ovviamente che siano dei parchi e un verde organizzato in qualche,
certo,
modo. Quindi all'Argingrosso sono partiti i lavori di un progetto appunto importante per renderlo appunto fruibile. Fruibile da chi? Fruibile da più generazioni. Quindi lì c'è il progetto degli orti sociali, che è una parte importante, no? O degli orti di comunità. Dall'altra parte invece, diciamo così, l'investimento su appunto le alberature. Quindi un parco che deve essere fruito con attività diverse. Ecco, questo è un po' l'obiettivo dell'amministrazione, ad esempio in questo caso sull'Argingrosso, ma anche su altri spazi, tenendo un equilibrio, come sempre, cioè tenendo un equilibrio fra gli spazi che devono essere mantenuti a foresta, diciamo così, no? Perché è utile che siano, che rimangano così.
Assolutamente.
E permettimi di sottolineare questa cosa, perché magari non tutti i cittadini lo sanno.
Prego.
Anche faccio un esempio: alle Cascine, c'è una parte delle Cascine che, se uno ci va a camminare, pensa, oddio, ma il comune qui non taglia l'erba, qui non fa. No, abbiamo scelto di lasciarlo così per garantire quella biodiversità e far crescere in maniera spontanea delle piante che tra l'altro a Firenze, per esempio al Parco degli Esci, non c'erano più, cioè stanno rinascendo le orchidee selvatiche. Questo permette di garantire la biodiversità, non è che non abbiamo voglia di tagliarlo.
Questo è un equilibrio difficilissimo, perché da una parte poi il verde urbano è un arredo urbano, che come è stato definito, certo, in maniera orribile, eccetera, cioè, però sicuramente bisogna di una grande cura,
sì,
perché è un aspetto urbano. Dall'altra parte la terra meno la si tocca e meglio è,
esatto,
secondo gli scienziati.
Esatto, esatto, c'è anche questo.
È un equilibrio difficile questo.
È un equilibrio difficile.
Ma lei ce l'ha la fascinazione pensa a Stefano Mancuso e alla forestazione urbana con questo verde veramente ovunque?
Sì, sì, devo dire che Firenze ha una conformazione non semplicissima,
sì,
per raggiungere questo obiettivo. Per questo dicevo, bisogna avere diciamo la visione, no, di lungo periodo, e allo stesso tempo fare le cose possibili per questa città, che non sono uguali a quello che viene fatto in altre città, perché chiaramente il centro di Firenze ha alcune caratteristiche, il quartiere 4 ne ha altre, il quartiere 3 ne ha altre ancora, cioè ogni quartiere ha le sue caratteristiche, ovviamente sono frutto anche della stratificazione di scelte, no, che sono state fatte nei secoli, direi, no, per Firenze.
Ma è così, infatti il giardino dei semplici non è gli orti di Ugnano e Mantignano,
esatto,
insomma.
Questo non vuol dire che non vada fatto, ecco, bisogna capire dove farlo, come farlo, in modo che appunto sia si riesca a tenere appunto quell'equilibrio di cui si parlava prima, e dall'altra parte anche diciamo così, rispondere, perché il verde fa tante cose, una delle cose che fa riguarda anche la salute e il benessere delle persone, e quindi l'investimento su quello che abbiamo chiamato verde di prossimità, quindi cittadini che hanno vicino il più vicino possibile, insomma, a dove vivono, uno spazio verde fruibile, ha a che fare anche con il benessere, no, delle persone, e con la salute delle persone, e quindi ecco, anche questo è un altro elemento.
Velocissimi,
sì,
alcune sollecitazioni,
sì,
che sono arrivate. Sarebbe così incredibile piantare alberi in centro, riferimento a Santa Maria Novella ad esempio. Non siamo più la città del 400.
Lo so, però abbiamo, allora, in realtà in alcuni spazi siamo riusciti a farlo, ovviamente con alcune caratteristiche. Penso per esempio a Piazza del Carmine. Piazza del Carmine era un parcheggio, credo fino al 2000, insomma fino a pochi anni fa, era un parcheggio lì, condividendolo con la sovrintendenza siamo riusciti a fare un intervento che non copre e non modifica, diciamo così, la vista e gli obblighi appunto di tutela, no, del nostro patrimonio artistico e architettonico.
Che c'è pure questo aspetto da tenere.
Questo lo dobbiamo tenere in considerazione.
Gianni fa notare che può essere pericoloso, per esempio, tagliare gli alberi lungo i viali dove ci sono delle isole di calore per poi essere piantati dove magari c'è meno bisogno.
Anche questo però delle alberature stradali è un tema importante. Allora, tendenzialmente la compensazione deve essere fatta, diciamo, anche in questo caso uso lo stesso termine, nella prossimità, no, degli abbattimenti, perché appunto altrimenti diventa una compensazione che non produce, no, l'effetto,
certo,
pari,
certo,
all'abbattimento. Ci sono alcuni luoghi dove questo diciamo non è possibile. Questo non vuol dire non investire sulle alberature stradali.
C'è un ascoltatore,
sì,
che ci chiede: i giardini del Cenacolo non vengono accese le luci dalle 16:30, non si vede più nulla, mettendo a rischio i bambini e anziani che frequentano il giardino. Questa la teniamo da parte,
sì,
come
è una segnalazione importante.
Sarebbe bello parlare di cascine senza parlare di droga, di sicurezza, di cose. Sarebbe bello fare un progetto a più voci con il comune al centro e portare le persone alla scoperta di quel patrimonio clamoroso. Cioè, noi abbiamo delle cose, penso a Vallombrosa ad esempio, abbiamo delle cose uniche al mondo. Le cascine sono tra queste. Le cascine sono un catalogo rinascimentale di arboricoltura unico al mondo. Vivere le cascine è importante, quella questione della vivibilità. Torniamoci per un attimo, perché poi dice qui non c'è le luci, qui non c'è le cose, invece, come dire, parlare della vivibilità del verde è molto importante.
Sì, le cascine come di altri parchi, naturalmente. Sicuramente le cascine hanno per tutti, no? Per tutti noi, insomma, un valore anche simbolico, no? Sono il parco più grande della città e quindi la vivibilità, appunto, vuol dire poter fruire di quel parco con modalità diverse, e questo ci tengo a dirlo, con la caratteristica che hanno oggi, cioè essere un luogo pubblico e accessibile per tutte e per tutti. Questo lo vorrei chiarire.
Io sono felice, scrive un'ascoltatrice, che incrementino gli alberi anche sui tetti delle case, incentivate a bestia, seguite Mancuso e la sua idea di foresta. Un altro ascoltatore dice: sul discorso del verde in generale va tutto bene, ma l'annaffiatura, bisognerebbe parlare di annaffiature soprattutto per le questioni sì. estive, che è un'altra questione importante. Non abbiamo molto tempo perché sono sì. le 9:28, dovremo rivederci perché abbiamo una valanga di messaggi.
Volentieri.
Naturalmente c'è anche la questione, per esempio, qualcuno parla del cemento in Viale Belfiore, degli student hotel, eccetera, che lei dice: ma io sono assessore all'ambiente apposta perché non voglio sapere di quelle cose lì. E quello è anche un capitolo che va aperto, ma si interessa, è una questione veramente complicata. Una domanda volevo fargliela perché c'è una novità importante che riguarda Alia e la questione dei cassonetti. Possiamo chiudere su questo? Paola Galgani, vice sindaca di Firenze e assessore che si occupa dell'ambiente, appunto degli alberi di cui stiamo parlando quest'oggi, e non solo.
E anche dei rifiuti. Vabbè. Purtroppo diciamo li produciamo e ne produciamo moltissimi.
Sì, troppi. Questa è una cosa che non è chiara. Cioè, possiamo fare tutte le cose più incredibili, ma se non mangiamo meno, se non consumiamo meno, se non produciamo meno rifiuti, possiamo trovare tutte le soluzioni. Non serviranno a niente. Però una novità su Alia.
Sì, Alia ha fatto un accordo con l'Associazione Nazionale dei Tabaccai per consegnare, quindi facilitare, aumentare, insomma, un servizio, anche questo di prossimità verso i cittadini, per esempio il ritiro delle chiavette, laddove c'è ovviamente i cassonetti con l'elettronica, oppure dei sacchetti per la raccolta porta a porta. È una scelta importante soprattutto per Firenze, perché appunto permette al cittadino di recarsi magari in un posto vicino a casa, e dall'altra liberare, diciamo così, il personale di Alia per rispondere invece alle questioni più complesse che i cittadini possono avere, dalle bollette alla qualità del servizio, ai passaggi, insomma un'idea appunto che noi abbiamo salutato positivamente, perché appunto va incontro a quella diffusione e prossimità dei servizi che è molto necessaria.
Perché è importante la semplificazione, queste cose.
Non c'è dubbio. E anche qui do un'informazione. Perché i tabaccai? Perché, come sapete, l'Associazione Nazionale Tabaccai svolge già delle funzioni in accordo con i diversi ministeri per la pubblica amministrazione, quindi diciamo così hanno la possibilità di fare questo servizio con la garanzia, no, che ci viene data dall'essere già partner, diciamo così, di altre funzioni della pubblica amministrazione.
Paola Galgani, la vice sindaca di Firenze con deleghe all'ambiente, all'agricoltura urbana e alla tutela degli animali, torni a trovarci perché
molto volentieri.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici sono molto sensibili a questo tema. Sono le 9:30, arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto sulle nostre frequenze. Grazie ancora, Galgani.
Grazie. Buona giornata a lei. Grazie.